Cari amici della Rete 2, non so che rapporto avete con la paura, non so che rapporto avete con le creature o con i mostri o con i vostri spaventi, ma io sono Luca Crovi e questa è la prima puntata di Storie di Mostri e cercherò di raccontarvi come certe creature sono nate. Dovendovi parlare di Dracula, di Bram Stoker, vorrei partire da una lettera, visto che quella storia è stata costruita in maniera epistolare a più voci. Caro Bram, sono sicuro che non penserai che sia un'impertinenza se ti scrivo per dirti quanto mi è piaciuto leggere il tuo Dracula. Penso che sia la migliore storia di diavoleria che io abbia mai letto. Ti coinvolge fin dall'inizio e diventa sempre più avvincente, fino a diventare dolorosamente vivido quello che racconti. Il vecchio professore è bravissimo e lo sono anche le due ragazze. Mi congratulo con te, con tutto il cuore, per aver scritto un libro così bello. Io non avrei saputo farlo. Così Sir Arthur Conan Doyle, il 20 agosto del 1897, si complimentò con Bram Stoker per il suo romanzo, esattamente 10 anni dopo aver dato vita al suo Sherlock Holmes. E ci sono vari misteri che potrebbe investigare il segucio di Baker Street a proposito di quel caposaldo della letteratura gotica horror, considerato ancora oggi il libro di vampiri per eccellenza. Ma iniziamo dal primo. Esiste una sola copia dattiloscritta del Dracula. Stoker la donò personalmente al colonnello Thomas C. Donaldson, grande studioso e amico di Walt Whitman. Quel manoscritto scomparve per anni, fino a che venne ritrovato, in maniera casuale, in Pennsylvania, dentro una stalla. Ad acquistarlo all'asta sarebbe stato poi niente meno che Paul Allen, uno dei fondatori della Microsoft. Secondo mistero. Esistono solo 124 pagine di appunti della stesura del Dracula, che risultano però incompleti e che sono custoditi al Rosenbach Museum di Filadelfia. Non si sa dove sia finito il resto della elaborazione, potrebbe averlo bruciato l'autore, e non si sa neanche perché solo 2 lettere autografe di Bram Stoker parlino di quell'opera. Una venne portata al primo ministro britannico William Gladstone proprio nel 1897. E qui lo scrittore irlandese spiega di aver scritto questa storia per purificare la mente attraverso la compassione e il terrore. D'altra parte, la giornalista Jane Stoddard fu l'unica che riuscì a intervistare di persona Stoker per il British Weekly, poche settimane dopo la pubblicazione del suo romanzo, e condensò la sua recensione in solo 896 parole. Un po' pochine per raccontare un libro di quel genere. Nessun altro riuscì a farsi raccontare dallo scrittore irlandese altre curiosità sulla genesi della sua opera. Tra le testimonianze più singolari che ce la raccontano c'è quella del figlio Noel Stoker, che confessò allo studioso Henry Ludrum che suo padre attribuiva la genesi di Dracula a un incubo che aveva fatto dopo un'abbondante cena a base di granchi. Insomma, uno dei più grandi capolavori della letteratura di tutti i tempi sarebbe nato a causa di un'indigestione. C'è anche chi ha sostenuto che Stoker, partecipando a un funerale, avesse visto all'interno di una bara che si era rotta durante la sepoltura un cadavere in decomposizione e che la cosa lo avesse spaventato. Sicuramente molte delle storie legate alla figura vera di Vlad Tepes, l'impalatore, e alle origini transilvane del suo mito, furono raccontate al professore dall'ungherese Armin Vamberi, grande esperto di etnie. Ma l'ultimo grande mistero che vogliamo raccontarvi riguarda una strana edizione islandese del Dracula, diversa da tutte le precedenti che sono state pubblicate in vita dall'autore. Si intitola Makt Myrkranna ed è uscito in Islanda nel 1900 ed è stato certamente la terza versione tradotta del Dracula dopo l'edizione ungherese del 1898 e quella svedese del 1899. Presenta dei capitoli inediti e una versione alternativa della storia. Gli studiosi hanno ipotizzato che probabilmente il manoscritto usato per questa edizione fosse il più vicino alla stesura originaria del romanzo e che non contenga né tagli né rimontaggi successivi. Quindi il Makt Mirkanna, venne pubblicato sulla rivista Fjalkoland, con la traduzione di Vladimir Knudson e con un'introduzione inedita dello stesso Bram Stoker, un'introduzione che probabilmente vi inquieterà. Ci tengo a sottolineare ancora una volta che la misteriosa tragedia qui descritta è completamente vera per quanto concerne gli eventi in sé, sebbene in alcuni punti naturalmente io sia giunto a conclusioni diverse da quelle delle persone che in queste pagine le raccontano in maniera personale. Ma gli eventi in quanto tali sono inconfutabili e non possono essere negati, poiché tante persone ne sono a conoscenza. Il ricordo di questa serie di crimini non è ancora svanito nella memoria del pubblico. Crimini che appaiono incomprensibili, ma sembrano scaturire dalla stessa fonte e che hanno creato a loro tempo tanto orrore tra la cittadinanza quanto i famigerati omicidi di Jack lo Squartatore, che hanno avuto lo stesso impatto sul pubblico. Stoker era quindi consapevole di quanto le gesta di Jack the Ripper avessero sconvolto l'opinione pubblica e di quanto fossero diventate oggetto di narrazione e di leggende, e per questo faceva riferimento a quegli episodi tragici per presentare il suo romanzo, perché lui stesso li aveva vissuti in prima persona. E se qualche studioso ha ipotizzato che per caratterizzare il conte Dracula Bram Stoker si sia ispirato all'attore Henry Irving, di cui fu segretario e confidente, non va dimenticato che il narratore intrattenne corrispondenza anche con un altro protagonista del teatro, Richard Masefield, che non solo portò al successo il Dottor Jekyll e Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson, ma venne persino sospettato da Scotland Yard di essere lui, Jack lo Squartatore. E quindi Dracula e Jack non è un caso che si siano ritrovati in alcune storie della letteratura gotica, perché probabilmente hanno vissuto nello stesso periodo e forse hanno dormito nella stessa bara. Io sono Luca Crovi e domani vi racconterò un'altra storia di mostri qui a Rete 2. Buona paura a tutti.